Dunque, andiamo a leggere questa mattina. Andiamo al Salmo 119. Un salmo molto lungo, c'è una raccolta di profeti. E noi leggiamo dall'89 che al 96 che di Lamed, e il secondo dal 97 al 104 che di Mem. Il primo lo facciamo leggere a un giovane e al secondo anche. Cioè, io ci avevo pensato, però facciamo leggere. Dunque, il primo a Davide, dov'è? Ecco. E il secondo, chi vuole leggere? Sara, brava, mi fa piacere. Secondo Sara, e poi il terzo, vediamo. Il terzo poi non c'è, c'è un'altra cosa.
Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Tu hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi secondo le tue leggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi tu mi dai la vita. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Gli empi si sono appostati per farmi perire, ma io medito sulle tue testimonianze. Ho visto che ogni cosa perfetta ha un limite, ma il tuo comandamento è senza limiti.
Posso richiedere solo.
Allora, subito dopo.
Oh, quanto amo la tua legge, essa è la mia meditazione per tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho maggiore intendimento di tutti i miei maestri, perché i tuoi comandamenti sono la mia meditazione. Ho maggiore intelligenza dei vecchi, perché osservo i tuoi comandamenti. Ho trattenuto i miei passi da ogni sentiero malvagio per osservare la tua parola. Non mi sono allontanato dai tuoi decreti, perché tu stesso mi hai ammaestrato. Come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto intelligenza, perciò odio ogni sentiero di falsità.
Grazie. Poi, adesso andiamo nel libro di Samuele, ci spostiamo. Il primo libro di Samuele è il capitolo 3. Facciamo leggere Giulia magari. Allora, adesso non so quale versione avete. Tutto il capitolo 3, 1 Samuele 3. L'Eterno chiama Samuele, è una Samuele, la prima lettera di Samuele, penso sia lì, perché poi dipende dalla versione cosa scrivono.
Vocazione
sì, va bene, quello. Ok.
Tutto?
Sì, il capitolo 3.
Il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. La parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorpidarsi e non gli consentiva di vedere, se ne stava un giorno coricato sul luogo consueto. La lampada di Dio non era spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio. Il Signore chiamò Samuele, il quale rispose: Eccomi. Poi corse da Eli e disse: Eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Eli rispose: Io non ti ho chiamato. Torna a coricarti. Ed egli andò a coricarsi. Il Signore chiamò Samuele di nuovo. Samuele si alzò. Andò da Eli e disse: Eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Egli rispose: Figlio mio, io non ti ho chiamato. Torna a coricarti. Ora Samuele non conosceva ancora il Signore, e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. Il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta, ed egli si alzò, andò da lì e disse: Eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il bambino, ed egli disse a Samuele: Va a coricarti, e se sarai chiamato ancora dirai: Parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. E Samuele rispose: Parla, poiché il tuo servo ascolta. Allora il Signore disse a Samuele: Ecco, io so per fare in Israele una cosa tale che chi la udrà non avrà... Scusate. Intronati tutte e due gli orecchi. In quel giorno io compirò contro Eli, dal principio fino alla fine, tutto ciò che ho detto circa la sua casa. Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla sua casa per sempre, a causa dell'iniquità che egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno attirato su di sé la maledizione ed egli non li ha sgridati. Perciò io giuro alla casa di Eli che l'iniquità della casa di Eli non sarà mai espiata, né con sacrifici né con oblazioni. Samuele rispose coricato, rimase coricato fino alla mattina. Poi aprì le porte della casa del Signore. Egli temeva di raccontare Eli la visione, ma Eli chiamò Samuele e disse: Samuele, figlio mio. Egli rispose: Eccomi. Ed Eli: Qual è la parola che egli ti ha detto? Ti prego, non me la nascondere. Dio ti tratti con il massimo rigore se mi nascondi qualcosa di tutto quello che egli ti ha detto. Samuele allora gli raccontò tutto, senza nascondergli nulla. Allora Eli disse: Egli è il Signore, faccia quello che gli parrà bene. Samuele intanto cresceva, e il Signore era con lui e non lasciò andare a vuoto nessuna delle sue parole. Tutto Israele, da Dan fino a Beersheba, riconobbe che Samuele era stabilito come profeta del Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo, poiché a Silo il Signore rivelava Samuele mediante la sua parola.
Grazie. C'è un certo punto in questa storia. Voi sapete, forse non tutti conoscono bene la storia di Samuele, però bisognerebbe poi possibilmente leggerla. Potrebbe essere, dico sempre potrebbe essere, un nostro argomento di studio come tante altre cose. Però l'abbiamo detto tante volte, ci va tempo, ci va che si organizzino gli studi, ci va che non è sempre così facile. Però è importante sapere che, per esempio, Anna, sua mamma, come tante donne della scrittura, non potevano avere figli. Il marito di Anna aveva un'altra donna anche, all'epoca si usava così. Sapete, c'era la poligamia, no? E c'erano le concubine, c'erano le mogli, qui dice che aveva due mogli, e sostanzialmente una, che non era Anna, aveva diversi figli dallo stesso marito, e combinazione, anche se il marito amava maggiormente Anna, non dipendeva dall'amore che il marito aveva per Anna, ma questa non riusciva ad avere figli. E quindi una volta, voi sapete, era una grande umiliazione per le donne in Israele, non aver figli significava che era il fallimento della tua vita. Era il fallimento della tua vita. Per cui sappiamo che Anna piangeva, era inconsolabile. Il marito le diceva, ma come, ma l'amor mio dovrebbe bastarti, no, anche se tu avessi, vale più di 10 figli, ma nella sostanza non era poi per Anna proprio così. Allora Anna invocò e pregò il Signore affinché gli desse un figlio, e dice, questo figlio che tu mi darai, io lo consacrerò a te, da quando, per tutta la vita. Ed è una cosa talmente bella. Poi è avvenuto, sappiamo che Anna è rimasta incinta, come tante donne sterili, che il Signore non aveva bisogno di andare a fare i trapianti di utero o cose del genere in America o in qualsiasi altro posto. No? Ieri come oggi, non dimenticatelo, perché il Signore è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, così sta scritto. Per cui ho voluto fare questa introduzione e a un certo punto vediamo combinazioni, io non leggo altri casi nella Bibbia, che Samuele, da quando era bambino, era nel Tempio. Era nel Tempio. E non solo. Dormiva coricato nel tabernacolo. Nel tabernacolo, una cosa incredibile. Cioè il suo lettino era lì, nel tabernacolo. E poi, se leggiamo bene, qua dice che in quel periodo la parola di Dio era rara in Israele. Ecco, e cioè non è che il Signore parla ogni 2 secondi, ogni 2 minuti, ogni 2, cioè certe volte non parla, come è successo per 400 anni. Non c'erano più profeti, non c'era più. E quelli che avevano ascoltato la sua parola, che poi era rimasta scritta, continuavano a credere. Continuavano a credere nelle promesse di Dio, nonostante tutto. In questo periodo, che era il periodo di Eli e dei suoi figli, che erano due disgraziati, sacerdoti, Eli era un sacerdote, e anche i suoi figli, che se leggete la storia ne facevano combinare tutti i colori. Come sacerdoti davano un esempio eccezionale. No? Non per niente poi il Signore punì il popolo per tutta una serie di motivi. E vedete, non è colpa solo del corruttore solitamente, ma anche di chi si lascia corrompere. Cioè ci sono delle colpe, diciamo così, per dire doppie. Ma la cosa importante è sapere, come ci dice, che la parola del Signore era rara in quel periodo, era molto rara. In questo periodo non vi dico, ma noi ce l'abbiamo scritta, come ce l'ebbero scritta nei periodi di lungo silenzio nella storia, no? E poi Gesù ci dice un'altra cosa, dice che la sua parola, dice, noi non lo vedremo più, non sentiremo più la sua parola finché, non quella scritta, finché egli non ritornerà. Così sta scritto. E quindi che cosa significa questo, cari fratelli e sorelle? Poi abbiamo letto un paio di salmi e abbiamo letto quanto è importante che noi la trascuriamo questa cosa. E quanto la trascuriamo, perché? Perché siamo, ma non è una giustificazione, guardate che non è una giustificazione, quanto noi siamo superficiali. E c'è un certo punto nel versetto 92 del Salmo 119, leggo io, non vi preoccupate. Se la legge non fosse stata, se la tua legge, la legge di Dio, non fosse stata il mio diletto, cioè nella quale io ho speranze, cioè prendo gioia, conforto, sarei già perito nella mia afflizione. nella mia afflizione. Oggi abbiamo tante di quelle persone così disperate, disperate da ogni parte, che finiscono il più delle volte negli ospedali psichiatrici, nelle cliniche per essere curate dalla depressione, una malattia che una volta, oggi sappiamo che coglie i bambini, non uno, perché finché gli si danno strumenti vuoti, finché tu a uno gli dici ma non ti preoccupare, t'ho pagato, vai, vai a comprare quello che vuoi, qua ci sono 100 euro, abbiamo detto altre volte, quando il bambino si accorge che questi euro sono, non c'è niente, sono falsi, subentra la frustrazione. Le frustrazioni, l'inganno nei confronti di chi gli ha dato queste leggi e questi soldi falsi, perché sono falsi. E tu con quelli non puoi comprare niente. Nel momento che devi andare a comprare l'olio delle vergini, non troverai niente. È vuoto. E cari ragazzi, voi state attenti. State attenti, ma molto attenti, perché non ci va proprio niente. Non ci va proprio niente per scivolare nel posto più sbagliato del mondo senza... Poi andremo a piangere al Signore, certo, il Signore sa guardare coloro che gli appartengono, ma questo non deve essere un motivo per poterci non occupare di quella che è la sua parola. E per questo il salmista dice, uno di questi dice: e se la tua legge non fosse stata il mio diletto, cioè io sarei perito, perché sarei finito in disgrazia, non saprei proprio a chi rivolgermi senza la tua parola. E poi va avanti e dice: non dimenticherò mai i tuoi comandamenti, perché per mezzo di essi tu mi hai vivificato. Perché fino a ieri ero morto, perché credevo in questo mondo malefico, falso, bugiardo. Fino a ieri io credevo in questo, fatto dell'apparire, ma non della sostanza. Finto da far paura, con soubrette che devono piacere in continuazione per attrarre più audience possibile e tutto il resto. E poi dice: io non dimenticherò mai i tuoi comandamenti, perché per mezzo di essi tu mi hai vivificato. E certo, prima ero morto. Senza la parola di Dio siamo morti. Lo sapete? Siamo morti, viviamo solo per caso. Cioè, è la carne, il sistema che Dio ha creato, che si nutre attraverso gli elementi biologici, eccetera, eccetera. E poi dice un'altra cosa, dice: io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi comandamenti. Quindi io ti appartengo al Signore. Poi riconosce che appartiene al Signore. Dice: salvami. Perché? Perché ho ricercato i tuoi comandamenti. Li ha cercati. Perché dice: se la tua legge non fosse stato il mio diletto, ecco. Io dice: ho ricercato i tuoi comandamenti. Gli empi mi insidiano per farmi perire, ma io riguarderò i tuoi precetti. Ho visto il limite di ogni cosa perfetta. Cioè, siamo diventati i migliori al mondo, il Ronaldo della situazione o chi vogliamo che sia, ma alla fine della fiera questo perirà. Non c'è perfezione, per quanto uno la cerchi, no? Solo in Dio c'è perfezione, perché tutte le altre cose hanno un limite, ma Dio non ha limiti. E poi il salmo successivo continua dicendo: quanto amo la tua legge, ed essa è la mia meditazione per tutto il giorno. E che dobbiamo dire? Per tutto il giorno noi pensiamo: Signore, facciamo fatica anche per la domenica magari, per dire, e tutto il resto. Ma poi dice delle cose importanti più sotto. Dice: io ho intendimento più dei miei maestri. Perché? Perché i tuoi comandamenti sono la mia meditazione. Cioè tutto il resto è vuoto. E l'unica cosa che dà un senso a questa vita è la parola di Dio. E ho maggiore intelligenza dei vecchi. Perché i vecchi ripetono le cose degli altri vecchi. Cioè si tramandano delle scatole vuote. Cioè 100 euro che era falsa gliela passo. E dice, ma che vuoi? Dice, ma i miei genitori mi hanno insegnato così e io continuo così. No, quindi ti hanno insegnato le cose false, sbagliate, e tu continui, no? Continui, tanto muori esattamente come loro, con il vuoto totale, e non hai scampo, non hai scampo. La nostra scommessa non è in quello, la nostra scommessa è la vita eterna, è la resurrezione dei morti, perché Gesù è stato il primo e ci ha promesso che risusciterà tutti noi come egli è risuscitato. E poi dice, ha trattenuto i miei passi da ogni sentiero malvagio per osservare la tua parola. Poi dice, io non mi sono allontanato dai tuoi decreti perché tu stesso mi hai ammaestrato. Io vi manderò lo Spirito Santo, dice il Signore Gesù, il Consolatore, colui che vi guiderà in tutta la verità. Vedete, no? Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato. Sono più dolci del miele alla mia bocca. E per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto intelligenza. Perciò odio ogni sentiero di falsità. È così? E dove le ascoltiamo queste parole? Ma va, cioè tutto. Falsità. Falsità è un'opinione, non è che è una cosa così. E quindi tante volte, carissimi, abbiamo detto che il limite della nostra fede, sapete qual è il limite della nostra fede? È la memoria corta. È la memoria corta, ormai ogni giorno ci diventa più corta. Perché se io riempio l'armadio di tante tante cose che poi non mi serve manco una di quelle, ma l'unica cosa che mi serve, quando la vado a cercare non la trovo più, perché è come un ago in un pagliaio, non la trovo più. Dov'è finita? Una volta sapevo che c'era in quell'armadio, la cerco, perché l'unica cosa che mi serve è quella, l'unica cosa che ci serve è questa. E io che cosa faccio? Cerco disperatamente, ma non la trovo. Ma sono sicuro che c'è, ma tanto non la trovo. Perché ho riempito l'armadio, no? Assieme a quella cosa talmente preziosa, che è la parola di Dio, che è la sua presenza nella nostra vita. Io ho riempito l'armadio talmente di tante quelle cose che mi hanno offuscato la mia mente. Sono diventato rimbambito, capisci? Non so neanche dove sono. Allora noi ci siamo creati degli strumenti, oggi noi, come uomini, sempre più potenti questi strumenti, che ci assistono da ogni tipo di bisogno, ci assistono dalla matematica, no? Tra virgolette la psicologia, ci assiste per farci venire in manicomio questo, alla robotica, avete visto? Non mi sforzo più, se ho un pezzo di terra, ci sono questi robottini che girano, no? Tagliano tutta l'erba. A casa ci sono questi robottini, li mettete dentro, vanno, girano, tolgono la polvere, poi vanno a mettersi sì, da soli. Quindi noi ci stiamo tornando tutte queste, non è che voglio dire che sono male queste cose qui, ma è male tutto il resto che non serve. Giusto, l'uomo se può, non dico scansare le fatiche, ma se la stessa cosa la può fare una macchina, perché la devo fare io? Facciamo fare la macchina, ma va bene, ma tutto mi sta bene. Però il problema è che assieme a questo ci siamo creati tanti altri strumenti che non ci servono. Ora, bene gli strumenti che ci servono, ma male gli strumenti che a noi non servono a niente. Allora, tutte queste cose sono fatte per semplificarci, tra virgolette, la vita. Ma io dirò di più, la vita. Cari fratelli e sorelle, il valore della vita è troppo alto. È troppo alto il valore della vita e noi non ne teniamo conto. È troppo alto. Noi siamo troppo importanti. Noi siamo importanti per noi stessi, per i nostri cari siamo importanti. Sapete quando siamo importanti per i nostri cari? Eh? Immaginate le persone che voi amate di più, dareste la vostra vita per loro, se avete un po' di amore ovviamente. Siamo importanti per noi stessi, siamo importanti per i nostri cari e soprattutto per l'autore della vita. Pensate quando siamo cari per il Signore, quando siamo stati cari, perché Egli è il vero Padre. Siamo stati talmente cari che Egli ha pagato con la sua vita la nostra redenzione, la nostra salvezza, pur essendo suoi nemici, perché c'è scritto che lui è venuto a salvare ciò che era perduto, ma non l'ha salvato senza un risultato, senza una risposta. Voglio dire, io non sto parlando più a una macchina che se gli tolgo la pila non cammina più. Questa è la volontà di Dio, per l'altissimo valore che Egli dà alla sua creatura, dà un valore enorme alla sua creatura. Ecco perché, pensate che il valore del sangue di Cristo, per quello è un valore, noi non possiamo neanche immaginare, stiamo parlando di cose sante. Ma se la tua volontà è diversa la tua volontà, ed è contraria alla sua, quella di Dio, per questo motivo che tu ti opponi volontariamente o involontariamente alla sua, perché tu non l'accetti, e quindi tu fai la tua tranquillamente e non fai la volontà di Dio, e quindi sei colpevole per non aver risposto alla sua chiamata. Il Signore, vedete, che ci chiama attraverso mille e mille modi, però l'uomo, come abbiamo visto, lo diciamo tante volte nella lettera ai Romani, è inescusabile, cioè non ha scuse. Perché, pur avendo visto una creazione abbagliante, chi di noi può dire che queste cose nascono dal nulla? È Dio che fa nascere le cose dal nulla, non le cose. Le cose da sole non nascono da nessuna parte, è impossibile questo, no? Abbiamo visto che c'è una creazione così abbagliante che viene dalla sua perfezione, e solo chi ha chiuso gli occhi e le orecchie non può né vedere e né sentire tutto questo. Ora, tu, caro fratello, cara sorella, probabilmente ti riempi gli occhi di tante cose per non sentire, capisci? Perché cos'è che non vuoi sentire? Cos'è che non vuoi sentire? L'unica voce che ti può guarire è quell'ago che è dentro, o quella cosa che è dentro l'armadio. Perché? Perché sei tu che hai riempito tutte, non l'hai tenuta in considerazione come le altre. E invece non era una cosa come tutte le altre. Era una cosa più speciale, più particolare. E tu sei andato a riempire tutto l'armadio così pieno di robe da non poterlo più trovare. Sai, e stai cercando da giorni, ma non lo trovi. E quindi tu ascolti tante voci, le voci che vengono dai telefonini, da YouTube, dai messaggi idioti che i nostri amici ci mandano tutti i giorni, vuoti, privi di senso, in continuazione. E io che ho oltre 500 contatti, certe volte sono, dico basta. Stupidi, senza senso, alcuni di una volgarità, questo, ma da una parte, ma poi dall'altra, dalla televisione, ma che cavolo vogliono da noi? Cosa vogliono da noi? Io non voglio niente. Io voglio il silenzio che mi permette di poter meditare la parola di Dio. Io è questo che cerco. È questo che cerco. Perché la parola di Dio è rara. È rara. Qui ne abbiamo in abbondanza, ma è rara. È rara nel momento che parla al cuore. Quindi io ho chiuso tutto per una cosa, tutto assieme. Ma tra queste ho chiuso anche l'unica voce che può calmarti, l'unica parola che può redimerti, perché questo, noi siamo qua per questo. L'unica cosa che noi possiamo dare al Signore è la nostra scommessa. Noi scommettiamo che questo è vero. Noi crediamo, la fede è questa, noi crediamo che queste cose siano vere. perché altrimenti andiamocene via, se non crediamo che siano veri. Allora, ascoltami fratello, finché sei in tempo, o sorella, ascoltami. Spegni tutte le voci che vengono da fuori, queste porcherie fatte ad hoc, perché? Per rubare il nostro tempo prezioso. Il tempo è talmente prezioso e ce lo rubano e ce lo portano via, e portano via i cervelli dei nostri figli, e portano via le nostre anime, e portano via ogni cosa. Fermati, lascia andare. Il Signore ci ha fatto una promessa. Ha detto: se voi perseverate nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Liberi. E noi vogliamo essere liberi. Io voglio essere libero. E credo nel Signore fino in fondo. Allora spegni tutte le voci che vengono da fuori. Cerca il silenzio che può portarti a riflettere sul Creatore e meditare sulla Sua parola, l'unica capace di calmarti e di darti la vita eterna. E non ce n'è. Ora abbiamo letto in questo salmo meraviglioso che dice quello che abbiamo visto prima: se io non avessi avuto la parola del Signore come diletto nel mio cuore, sarei perito, saremmo finiti, morti. Ora però c'è un fatto: una volta che abbiamo trovato la parola del Signore, non può questa parola restare una parola e basta. Non può restare una parola e basta. C'è mica bisogno di noi. Cioè, la pianta, quando è che spunta? Quando c'è il seme che viene innestata nella terra e ci sono le condizioni che la fa crescere. E quindi, cioè, questo seme, che è la parola, poi sappiamo che Gesù la dice, fa proprio una specifica di questo. Questa parola non può restare un seme, perché se non muore, c'è scritto, che non può rinascere. No? Quindi che cosa succede? Succede che questa parola, se viene seminata in noi ed è buona terra, non può restare senza conseguenze. Cioè, non può restare una parola che non produce niente. Ma insomma, vi pare? È possibile? Non può restare una... Quindi non può restare senza conseguenze per chi l'ha trovata. Ma una parola che porta frutto e trasformazione della nostra vita tutti i giorni. Perché questa parola ogni giorno, avete visto le piantine come sono? Una volta che spuntano, poi piano piano, dici guarda la piantina che sta spuntando, e poi piano piano, piano piano, vedete che certe piantine poi diventano degli alberi, alcuni, secondo il loro frutto, secondo quello che il Signore ha deciso, ha programmato per loro. E anche qui ci sarebbe da parlare per delle settimane. Quindi, se la tua legge non fosse stata il mio diletto, sarei già perito nella mia afflizione. Vagliela a dire a quelli che gli danno le medicine nei vari ospedali psichiatrici. Vagliela a dire a loro. Io ho una mia allieva che è psichiatra, che viene, dovrei dire, vedi che la medicina è questa. Ma siccome lei è, da quello che ho capito, abbastanza atea, ma più che abbastanza, diventa difficile, però lascia perdere queste cose, dagli questo che è meglio, no? È meglio, no? Allora, ma la sua parola, c'è scritto, è più affilata di una spada a doppio taglio, ed è purificata con il fuoco, la parola di Dio è purificata con il fuoco, e noi a questo dobbiamo tendere. Quindi chi si avvicina a questa parola, chi si avvicina, deve purificarsi e santificarsi. Non è che ti puoi avvicinare, cioè, sporco come un maiale, il quale sei arrotolato nel fango, e poi dici, allora, prima lavati, cerca di, se sei un maiale non va tanto bene, è meglio cambiare animale. Comunque, qui si è chiamato questa mattina per lasciare tutto fuori. Ogni tuo pensiero, ogni tua preoccupazione che tanto ti hanno fatto e ti hanno logorato questa settimana, caro fratello, cara sorella, fanno prendere da parte del Signore queste parole. che ti hanno tanto logorato questa settimana e ingannato, ti hanno logorato e ingannato. Se tu continui senza curarti di mettere fuori dalla porta i pensieri degli uomini, prende da parte del Signore questa, Se tu continui senza curarti di mettere fuori dalla porta i pensieri degli uomini, e anzi sei tu che vai a cercarli, perché i pensieri degli uomini fanno il loro lavoro, come il diavolo fa il suo lavoro, ma sei tu che lo vai a cercare, sei tu che lo vai a cercare. E come vai a cercare i pensieri degli uomini? Ti interessano le stupidaggini dei morti, perché questi sono morti, sono morti nei loro falli e nei loro peccati, sta scritto. Che cosa vuoi che ti dica un morto? Ti fa divertire? Ma sì, ma ha fatto una battuta stupida, perché è caduto il tavolino, è caduta la sedia e tutti e beh, vabbè, e poi? E poi? Allora, se tu continui senza curarti di mettere fuori dalla porta i pensieri degli uomini, e anzi sei tu che vai a cercarli, tu diventerai sordo alla parola di Dio. Ma forse lo sei già. Ed è una visione invece meravigliosa pensare e sperare che questo non sia vero. E spero che, l'ho detto, prendete queste parole da parte del Signore. Mi piace, ed è una visione meravigliosa quello che abbiamo letto prima nella lettera di Samuele. Quella di questo giovane Samuele. Ed era in un momento dove c'è scritto che la parola di Dio era rara in Israele. Molto rara. Beh, la parola di Dio è una cosa importante. Oh, se io sapessi che tra un miliardo c'è la parola di Dio, io corro, sono il primo, Signore, io vengo subito. Perché quella è l'unica parola che mi interessa. Ed era rara in quel momento. E il piccolo Samuele, giovane, che dormiva. Che bello, aveva il letto vicino nel tabernacolo. Io non ci avevo mai pensato prima. Che meraviglia, è il posto più sicuro del mondo, dell'universo. Era una meraviglia, una cosa, il giovane Samuele che si era coricato. Sente la parola del Signore che lo chiama. Dice, Samuele, Samuele. E lui si alza, dice, eccomi. E va da Eli. Il sacerdote dice, eccomi. E lui, Eli, dice, ma io non ti ho chiamato. Dice, no, ma come non mi hai chiamato? Io ho sentito che mi hai chiamato. Allora dice, vai, corri. Era vecchio Eli, no? E dice, no, non vai a dormire. Ma dopo, di nuovo, il Signore lo chiama di nuovo. Eli, Eli. Samuele si presenta, tu immagini un ragazzino, no? Si presenta, dice, che vuoi? Dice, ma dimmi, eccomi qua, no? Dice, no, ma, dice, vedi che, allora lui capisce, Eli sapeva, dice, non sono io che ti chiamo, cioè è il Signore che ti chiama. Dice, fammi un favore, tu digli eccomi, parla, oh Signore, o Eterno. E la terza volta, quando lo chiama, va a coricarti, se ti chiamerà ancora dirai parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta. Così Samuele andò a coricarsi al suo posto. Quindi l'Eterno venne, si pose lì vicino. Che bello, mi viene da piangere. E chiamò come le altre volte, Samuele, Samuele. E Samuele rispose, parla, il tuo servo ascolta. Allora l'Eterno disse a Samuele, ecco, io sto per fare. E gli dice, purtroppo, tutta una serie di cose che non sono belle nei confronti di Eli e della sua famiglia, dei suoi figli, perché anziché praticare la giustizia avevano pervertito la giustizia di Dio. E allora Eli aveva capito che era il Signore, e quindi siccome lui era tagliato fuori, se no il Signore avrebbe potuto parlare con Eli, no, parla con Samuele, perché Samuele era consacrato. E gli dice, dimmi, cosa ti ha detto? Tu mi devi mi devi promettere, se no ti succederà chissà che, insomma l'ha quasi minacciato per dire, mi devi dire quello non, e non mi devi nascondere niente di quello che Dio ti dirà. E quindi in un momento così complicato e difficile, in un momento dove la parola di Dio era rara, gli viene detto ad Eli che in quel giorno la sua casa sarà punita. E dichiaro che sto per punire la sua casa per sempre a motivo dell'iniquità che egli conosce per i suoi figli e che si sono resi spregevoli ed egli non li ha frenati. Signori genitori, perciò io giuro alla casa di Eli che l'iniquità della casa di Eli non sarà mai espiata né con sacrifici né con oblazioni. Ciao, non è che solo la casa è andata in rovina, ce n'è di case che vanno in rovina. No, né con sacrifici né con oblazioni, cioè finito, rigettato. Finito, rigettato. Questo è il segno che bisogna approfittare della parola di Dio quando è ora e non sottovalutarla quando il Signore ci chiama. Siamo era proprio nel posto più sicuro della terra in quel momento e non lasciò cadere a terra le parole di Dio come fece Eli. Eli non ebbe rispetto e lasciò che i figli corrompessero la giustizia. Non ebbe rispetto. Dio rigettò lui e la sua casa. Vedete, cari fratelli e sorelle, io prendo molto sul serio la parola del Signore. Se c'è qualcuno che non la prende sul serio, se la vede, non con me, certamente. Perché io ho sempre detto che io non posso giudicare nessuno, perché non posso mettermi al posto di Dio. Io non sono nessuno per giudicare. Se io fossi qualcuno potrei giudicare, così come io non giudico. Se non giudicate non sarete giudicati. Questo significa che non siamo scemi, però, cioè sappiamo ciò che è bene e ciò che è male. Cioè questo significa non trarre tu, non dargli tu la pena, perché sennò ti metti al posto del giudice. Cioè 50 anni, un anno, l'inferno, non spetta a te quello. Ma spetta a te dire questo è male. Questo è male, senza stare a giudizio. Vuoi dire a uno che questo è male? Sì. Ci mancherebbe altro, noi dobbiamo gridare ciò che è male. E allora, io prendo sul serio la parola del Signore, che ci porta a tenere i piedi per terra. E invece penso che tutto il resto sia immondizia, immoralità e religione. Nella vita ciò che serve è la parola del Signore, e non solo. La parola del Signore è la sua approvazione. È importante che il Signore ci approvi, perché c'era Samuele e il Signore l'ha approvato. Lo porta come esempio anche lui, perché era consacrato. E c'era Eli, che lui non approvava. Ci sono tanti esempi di questo. C'era Saul, che il Signore non l'approvava, eppure l'aveva chiamato. C'era Davide, che il Signore approvava. Ed è bello che poi in questa storia c'entra Samuele. Samuele, vediamo poi quando è più grande, è il profeta che unge sia l'uno che l'altro. Allora, se c'è questa condizione, cioè quella di ascoltare la parola del Signore, non solo guardarla, se tu la guardi solo qualcosa vedi? Vedi un libro con dei caratteri e con delle parole che dicono una cosa. Beh, e che cambia? Vai a casa e non cambia niente. Allora, non basta. Quindi la sua approvazione, è importante la sua approvazione in quel che facciamo e in quel che noi crediamo. E se c'è questa condizione è come se fossimo noi, è come se noi fossimo come il giovane Samuele, seduti coricati presso il tabernacolo di Dio, se c'è questa condizione. Però dobbiamo essere come così puliti, puri come Samuele. anche Samuele e i suoi figli conoscevano, no, anche Eli, scusate, i suoi figli conoscevano il Signore, ma il loro cuore era estraneo alla santità di Dio. Io ti conosco, ma ecco perché Gesù alla fine dice, quando separa i capri dalle pecore, quelli che sono alla sua destra e alla sua sinistra, anche lì, questi vanno e gli dicono, Signore, Signore, ti abbiamo, ma noi abbiamo fatto un miracolo, abbiamo fatto questo nel tuo nome, come mai? E cosa gli risponde il Signore Gesù? Dice, allontanatevi da me, malfattori! Ecco, eccetera, eccetera. Allora, purtroppo Eli era estraneo alla santità, conosceva il Signore perché non... Un altro che era estraneo alla santità di Dio, lo ricordate chi era? Pure viveva col Signore, era Giuda, Giuda Iscariote. Ce ne sono di esempi, no? Che cosa vogliamo dire, cari fratelli e sorelle, con questo culto? Forse abbiamo raggiunto. Vogliamo semplicemente, il Signore ci vuole chiamare a contemplare la sua parola, ad essere puri e puliti, lontani dalle immondizie di questo mondo, e non solo, ma una raccomandazione per noi, perché Gesù è la nostra rocca, nella quale possiamo veramente fare affidamento, e tutto il resto, permettetemi di dire, non ha alcuna importanza. Le parole degli uomini non hanno alcuna... Ma c'è scritto, ma che mi può fare l'uomo? Ma se l'Eterno, se Dio è per me, chi sarà contro di me? E noi l'abbiamo potuto verificare nella nostra vita, quanti di noi hanno potuto verificarlo? Vedete che il Signore fa le cose, non c'è bisogno di... prima di far saltare tutto in aria per cambiare la situazione della tua vita. Ma dove sta scritto questo? Il Signore lo fa e tu ti trovi le cose fatte. Ti trovi le cose fatte, dici, ma guarda, non ci pensavo, però guarda, il Signore ha fatto anche questo per me, senza fuochi d'artificio. Noi, questi sono, noi vediamo l'opera sua nella nostra vita senza fuochi d'artificio. Non c'è bisogno dei fuochi d'artificio. La vediamo, vediamo come il Signore opera. E molti di voi, o di noi, non chiediamo al Signore, non chiediamo e non otteniamo. C'è scritto, chiedete e vi sarà dato. E soprattutto comportiamoci con onore, come il Signore ci chiede, per, nei confronti di tutti, tra di noi e nei confronti degli altri, con onore. Non perdiamo l'onore di essere dei figlioli di Dio. Amen. Amen.